dato per ovvio, che etimologicamente questa è la superstizione, cioè la superstizione è tutto quello che viene, che galleggia ovviamente e che non viene più messo in discussione. Allora mi chiedevo, nel confronto tra Montezuma e Cortés, allora tu dai per uguale il senso comune con la cultura,
Ah, scusa,
cioè c'è
cultura.
una equazione senso comune cultura. Ripeto, questo qui è uno smarginamento, nel senso che sicuramente si può anche essere d'accordo sul fatto che le definizioni kreberiane di cultura o anche la thick description che fa Geertz della cultura può essere senso comune. Però mi sembra che probabilmente nella non cioè nel fatto che gli spagnoli attribuissero agli aztechi un nonsense, cioè ci fosse, certo, tutto il nonsense che c'è sempre al di là del confine. È chiaro che gli stranieri sono pieni di nonsense, no? È chiaro che nel metalogo tra Bateson e sua figlia la questione è perché i francesi gesticolano. È assurdo, no? Cioè il gesticolare dei francesi è nonsense. Però allora io vorrei capire, non dovresti forse fare tracciare un minimo di distinzione tra che cosa è cultura e che cosa è sapere dato per scontato? Cioè, mi sembra che sia uno sbarazzarsi un po' troppo velocemente di qualcosa che probabilmente non agisce come un resto soltanto. Quindi, beh, per esempio, la pittura balinese è senso comune. Cioè il fatto che l'estetica indigena è senso comune, questa è la questione. Cioè, esiste, ecco, tutto ciò di cui si occupano gli antropologi, in quello di cui si occupano, non è anche il sistema di credenze, è senso comune.
Io l'assunto approssimativamente in quella direzione, nel senso che volevo esemplificare soltanto in relazione a Gadamer l'operatività del pregiudizio, del presupposto. E mi sembravano così molto paradigmatiche le due situazioni che derivavano dall'incontro di due culture così diverse, per mostrare come, d'altra parte, la tesi di Todorov, no? Che studia abbastanza attentamente questa cosa. Per mostrare appunto come la superiorità dell'europeo fosse la superiorità della comunicazione. E in fondo io aggiungo, arrivando dal punto di vista ermeneutico, la superiorità di un paradigma capace di aprirsi all'alterità, in quel caso lì distruggendo, in altri casi potrebbe essere comprendendo, sforzandosi di, per esempio come facciamo noi sempre, di relativizzare le culture e accettare anche qualcosa che apparentemente ci sembra orribile o al di fuori di ogni razionalità umana, insomma. Certo, probabilmente si tratterebbe di. Il senso comune come l'ho usato io aveva parecchie, indubbiamente, accezioni, cultura, superstizione, è un termine che mi piace poco, cioè non è che Moctezuma fa dipingere gli spagnoli perché è superstizioso, quello è il sistema culturale, è il senso comune come sistema culturale in cui lui si muove ed è la concezione del tempo ciclica. Non può presentarsi niente che non sia già stato, mentre per l'europeo in fondo non era così. Sebbene anche in Europa, nella cultura occidentale, ci siano ritorni costanti di una temporalità ciclica. Anche all'interno, per esempio, dello sviluppo del cristianesimo. Mi sembrava però che fossero esemplificativi dal punto del fatto che si può distinguere fra una precomprensione chiusa, volutamente, anzi ostinatamente tenuta chiusa, e invece una precomprensione che può aprire. Naturalmente non nego la precomprensione, né nego che forse quello che si raggiunge non necessariamente è l'alterità radicale che ci si trova di fronte. Sul discorso del cultura e definizione di cultura e senso comune, certo, ci sarebbe da pensare, forse anche da migliorare tutte le affermazioni o aggiustare il tiro su certe cose.
Io non sono molto d'accordo su Todorov, cioè l'impressione mia è che in realtà Cortés ha vinto perché ha scambiato un sistema di credenze per un senso comune. Cioè la differenza tra Cortés e Montezuma era che Montezuma era dentro a un sistema culturale. Cortés non era dentro al sistema culturale spagnolo, era uno che era già capace di fare un'operazione, certo, superiore di relativizzazione, però badiamo bene, nel senso che attribuiva all'altro la non dignità di credenza, ma scambiava un sistema culturale per un senso comune, cioè diceva, beh, sono scemi, sono matti. Cioè, io non lo prenderei come il fatto che Cortese era capace di far filosofia, oppure se la filosofia è questa è una ben triste cosa, ma lo prenderei come l'incapacità di Cortese di distinguere tra il senso comune e la filosofia.
Sì, sì, posso anche essere d'accordo. Pensa soltanto però al fatto che come si possa operare sul proprio pregiudizio quando ci possiamo distanziare leggermente da esso, come fa Cortés, che ammira quello che vede eppure lo considera inferiore. Vede la città azteca, la considera superiore in bellezza, in civiltà a quella in Spagna e al tempo stesso, per evidenti necessità politiche e militari, considera inferiore. Questa precomprensione che opera doppiamente è molto interessante, dimostra la nostra capacità di epochizzare, di cosa che invece Moctezuma non è in grado di fare, forse con alcune differenze, perché è vero che gli indios della costa cascano più facilmente nell'equivoco, e gli abitanti della capitale già sono più scaltri, anzi la tesi di Torof è anche che aumentando la capacità di scrittura diminuisce la credenza e l'identità di spagnoli uguali dei, no? Quindi ci sarebbe da lavorare di più forse su questo esempio, però io ho usato come esempio, non voglio cimentarmi in discussioni antropologiche di questo calibro. Certo.
Dunque anch'io ho tre domande da fare ai tre relatori, credo che possiamo procedere come prima, cioè che intanto comincio con Griffero. No, per quanto riguarda la tua relazione, insomma, avevo notato questo presumibile tono così, in maniera così virulenta anti-gadameriano, o quantomeno comunque l'idea di questo dogmatismo intrinseco nella prospettiva gadameriana, della necessità di un atteggiamento zetetico, se non precisamente di un criticismo ermeneutico. Ma il punto mi sembrava questo, e con questo mi ricollego alla discussione seguita all'osservazione di Elio Franzini, ed è questo. Mi sembra che il modo in cui Gadamer affronta il problema del noi e del senso comune non sia in linea di massima un modo di un'assunzione implicita di dati di fatto ovvi. Cioè, il noi e il senso comune sono precisamente un punto di partenza che, se vuoi, possiamo chiamare naturale, ma io non credo neanche che possa essere definito naturale nella misura in cui è un punto di partenza linguistico, e Gadamer ne è pienamente consapevole proprio perché non crede nella possibilità di una riduzione pura. Un atteggiamento di questo genere è sempre già storicamente determinato. Ora, questa determinazione storica ha poi la caratteristica di far sì che il noi deve diventare da immediato, mediato e dunque filosofico, il senso comune deve diventare da immediato o comunque presupposto ovvio del dialogo a tematizzazione filosofica. E infatti non è un caso che poi Gadamer insista sempre molto sul fatto che lui desume da Heidegger del senso come senso direzionale. Cioè, il problema della costituzione di senso è qualcosa che muove da un noi in qualche misura il riflesso, ma appunto il fatto che Gadamer dica il dialogo non è neanche un cominciamento, è un presupposto ovvio, vuol proprio dire che questo non è filosofico, non necessariamente, per questo è naturale, è semplicemente un atteggiamento non sufficientemente mediato, e deve andare verso una costituzione di senso che procede asintoticamente verso la tematizzazione appunto di un senso comune, che non è il senso comune presupposto, e di un noi filosofico che non è il noi naturale che si attua immediatamente nel dialogo. Quindi ho l'impressione che ci siano questi due momenti molto forti in Gadamer, e se no non si capirebbe perché fare dell'ermeneutica. Se il noi e il dialogo fossero così facilmente attuabili, ci si intenderebbe immediatamente, non si vedrebbe la necessità di una tradizione, di una disciplina, di una filosofia chiamata ermeneutica che parla appunto del dialogo. Ovviamente, poi, proprio nella misura in cui però l'orizzonte di senso comune a cui si riferisce Gadamer è un orizzonte di tipo fortemente culturalizzato, almeno nei suoi esiti ultimi, è vero che Gadamer paga le conseguenze di questo di questo orizzonte culturalizzato, cioè per esempio senso comune e il concetto insieme a giudizio gusto della tradizione umanistica. Quindi da questo punto di vista risulta sospeso a tutti i limiti della tradizione umanistica. Il fatto per esempio, e tu hai giustamente sottolineato il fatto che Gadamer dice che per esempio la scienza non è un linguaggio, e questo è smentito da qualsiasi evidenza, il fatto che normalmente il senso comune è molto più persuaso da argomenti scientifici, è molto più permeato da aspetti scientifici che non invece da aspetti mitologici, ricorso alla mitologia greca o qualsiasi altra cosa, che sembrerebbe invece più caratteristico del senso comune o della tonalità oratoria del senso comune nella tradizione umanistica. Ma ancora da questo però dubito che si possa ricavare per esempio la possibilità di un'integrazione fra ermeneutica ed epistemologia, perché nella misura in cui questi aspetti epistemologici sono già presenti all'interno del senso comune sotto forma appunto di topoi o comunque già caratterizzati come topoi, non sono un passaggio verso una chiarificazione scientifica del senso. Questo per esempio trovo è il limite di un'operazione come quella di Ricoeur, che alla fine pensa, che desume dal fatto che c'è una distanziazione storica e poi probabilmente ci sono anche molti aspetti epistemologici nella conversazione dell'umanità, ricava il fatto che probabilmente l'ermeneutica può diventare epistemologia.
Ma la mia relazione non voleva andare fino alla discussione di questi punti, che indubbiamente possono essere la continuazione di un discorso. Gadamer veniva preso un po' come un osso da spolpare, di cui vedere l'intrinseca, insomma, vedere quanto sia poco soddisfacente a uno che debba avvicinarsi a un testo, tutto quello che in verità il metodo viene detto. Però Gadamer non assume, sembra in quei saggi sul rapporto fra Lebenswelt in fondo e ragione scientifica, ecco, a me sembrava un po' troppo semplificatorio il suo discorso di ricondurre a questo sapere condiviso le pratiche specialistiche, eccetera. E mi preoccupava il fatto che, come dicevo in quel punto, le due cose vadano assieme, la filosofia non trovi alcun punto di spazio, mentre invece quello che noi facciamo è proprio questo, ridiscutere il senso comune correggendolo, non lo so, giocando sulle parole, correggendo il linguaggio. Gli epistemologi controllano il sapere specialistico, ma come fai a partire da quello? Ma quali sono le tue premesse? Insomma, ridiscutere questo senso comune che sta alla base tanto dell'abitudine quotidiana, tanto del sapere specialistico. E poi un'altra cosa mi premeva, che soprattutto il senso comune nel confronto del testo, che era la parte la seconda parte della mia relazione, forse quella più personale, diciamo, da un punto di vista, o quella più cui mi sento più convinto. Avvicinarsi al testo, credere che la tradizione ci dia la domanda, ci fornisca la domanda da chiedere al testo, secondo me vuol dire semplicemente collocarsi all'interno, non a caso lui si richiama a teologia e a giurisprudenza, vuol dire ricollocarsi all'interno di un sapere in cui c'è una dogmatizzazione molto forte. Quindi abbandonarsi al senso comune non è, come lo dice lui, sembra un procedimento così neutro e tranquillo, in realtà significa abbandonarsi al dogma, anche se la letteratura non ha i dogmi della giurisprudenza, né, ma questo si potrebbe anche discutere, anche la giurisprudenza è molto in movimento, o i dogmi della teologia. E sull'altra cosa, Gadamer possa dire che noi, voglio dire, che cosa significa allora che quei colori che noi vediamo non sono i colori come li vedrebbe chiunque, ma sono i colori come li vede un uomo abituato a vedere attraverso, o la natura che noi vediamo, abituato a vedere quadri, per esempio, sulla natura. Che cosa comporta questo nel nostro senso comune? Quando io vedo un paesaggio, quanto entra dentro questa visione del paesaggio naturale, ben inteso, la visione di tutti gli esempi pittorici della figurazione della natura? Questo senso comune è un costrutto, dunque. Oltre ai discorsi più formali del tipo se accetto il mondo così com'è, la vita naturale, vuol già dire che, almeno una persona che riflette sulle varie possibilità di fronte al reale, ho già epochizzato, ho già eliminato che non possa essere così.
Sì, d'accordo, però volevo solo dire questo. Tu tieni presente di quanto sia intensamente già culturalizzato e quindi già implicitamente critico e che tiene già per esempio conto largamente la distanza temporale, l'atteggiamento dogmatico nei confronti della tradizione. Cioè il fatto che uno debba in qualche misura sempre porsi nella posizione del destinatario originario di un ordine, per esempio, esempio tipico della ricezione secondo Gadamer, presuppone però anche chiaramente la coscienza che questo destinatario originario, lettore originario, è un'astrazione metafisica e lo si sa molto bene, pur idealismo eccetera. D'altra parte che esistono tecniche, metodiche di interpretazione, eccetera, che sono già tutte comprese, se no chiunque potrebbe interpretare qualsiasi cosa e lo stesso valore del dogmatismo verrebbe meno. Ci sono tutti questi aspetti. Quindi è come se, da una parte sì, si può dire c'è un atteggiamento generalmente dogmatico, ma questo atteggiamento generalmente dogmatico può essere sostanziato e d'altra parte in generale creduto solo in base all'esposizione di argomenti critici. Non so, questa è mera illazione, ma...
Non lo so, forse allora l'intenzione della... La cosa era leggermente diversa. Mostrare la culturalizzazione del senso comune con cui operiamo nel campo delle singole scienze dello spirito, era questo il problema che volevo in fondo discutere. Cioè quanto, prima di tutto se la dogmatica possa, questo è un problema aperto che io ho risolto un po' semplicisticamente, se la dogmatica possa equipararsi ad un'aria che si respira. E i filosofi respirano un'aria tale e non più discussa, per cui quando aprono un libro di filosofia immediatamente sono in sintonia. Mica vero, io ho aperto le Schelling della filosofia dell'arte e capisco quasi niente inizialmente. Appunto, pur avendo studiato filosofia. Allora, voglio dire, tutto quello che entra in gioco dopo per capire qualcosa è tutto quell'insieme metodico, in fondo, che si può anche, come ti dicevo prima, forse da parte, mettere in una fase implicita. Perché dipende qual è il nostro interesse. Io posso anche scrivere un libro sul rapporto fra Milton e l'automobile moderna. Bisogna vedere se questo è interessante, può essere anche molto ricco di suggestioni, ma comunque è il Milton che io ho già pensato nei termini di questa tradizione come mi è giunta, altrimenti che cosa metto in confronto?
Sì, ma quello che volevo dire è proprio questo, cioè che il fine del metodo è il dogma, cioè si fa tutto un apparato metodico per arrivare alla situazione dogmatica del porsi nella situazione del destinatario originario di un ordine, per esempio. Credo che su questo punto...
Dipende da quello che si fa, secondo me, è una presentazione molto semplicistica, me lo riconosco, cioè dipende da quello che si fa, si può anche considerare soltanto la produttività ermeneutica del tempo, io non nego che un'opera abbia, trovi i suoi destinatari ideali nel tempo, come dice Gadamer, mi dicono anche tanti altri ermeneuti dell'ermeneutica metodica in fondo, il testo è fissato per l'eternità, va benissimo, però no, è quel contesto di pertinenza a cui mi richiamavo, bene o male è quello a cui ricorriamo prima di procedere ad una sorta di quello che Beuck chiama critica, cioè mettere in rapporto qualcosa con qualunque altra cosa. Questo che mi preoccupa un po' e che fa, forse una confusione, possiamo distinguerla terminologicamente, d'altra parte Beuck lo fa, l'interpretazione è il rapporto con la cosa, lui dice in se stesso, un po' in se stessa, un po' ingenuamente, noi possiamo dire con tutti i discorsi del probabilismo, della verità intrateorica, tutto quello che vogliamo, però è un tentativo di mettersi a contatto con la cosa, no? Non ancora di considerare assodato che interpretare significa mettere in relazione una cosa con qualunque altra cosa. Questo che mi preoccupa. E preoccupa da sempre queste poche osservazioni.
Le altre due domande saranno molto più brevi e le faccio quindi simultaneamente a Mo. Si tratta semplicemente di due chiarimenti. Primo, a Vercellone, volevo domandargli, tu dici che, appunto, quando fai notare che Heidegger mostra la dipendenza e la determinatezza storica dell'idea di immagine del mondo, per cui alludi ad una specie di radicalizzazione dello storicismo in Heidegger, come se Heidegger rispetto ad Diltay radicalizzasse il punto di vista storico mostrando come il concetto guida dello storicismo diltayano, cioè immagine del mondo, è a sua volta storicamente dipendente. Questo era semplicemente il punto di chiarimento che volevo domandarti. Invece, molto rapidamente, anche a Civita, il punto era questo, cioè mi sembra che, non so se ho capito bene, ma in una possibile opposizione fra senso e non senso, nella prospettiva di un eccesso di senso, per così dire, ci sarebbe un rapporto fortemente ineguale fra senso e non senso, nella misura in cui senso è un orizzonte largamente inflazionato e garantisce l'orizzonte comune della vita, laddove invece non senso sarebbe un atteggiamento raro e critico, cioè noi quasi mai ci troviamo in una situazione del non senso, quando lo facciamo normalmente in una posizione o riflessiva o più o meno epistemologicamente intonata.
No, sono completamente d'accordo, nel senso che effettivamente per Heidegger c'è l'idea che, anzi, l'immagine del mondo, proprio quello che per Diltay era questo carattere di riflessione, di rispecchiamento, per Heidegger diventa un carattere denotativo, dunque non solo storicamente condizionato, ma storicamente dipendente, tanto da renderle completamente ineffettuali, di fatto, completamente legate a un progetto che ne, a un carattere progettante che ne inficia l'autonomia.
Sì, devo rispondere di sì, nel senso che per quanto riguarda specificamente il funzionamento concettuale appunto della parola senso e della parola non senso, esiste per così dire una sproporzione, nel senso che appunto la vita è dominata secondo me dal senso, è dominata cioè da giochi linguistici che implicano che le risposte alle nostre richieste, alle nostre curiosità, alle nostre domande siano predeterminate nella loro forma, diciamo, nel loro genere, diciamo, dal gioco linguistico stesso che stiamo svolgendo. Appunto queste, come dire, figure freudiane appunto si sottraggono a questa situazione, nel senso che sono caratteristiche, vanno insieme appunto a giochi linguistici che appunto in base alla loro regola stessa escludono appunto che la strada, diciamo, da percorrere per rispondere alla domanda perché, come è accaduto, verso dove e da dove, ecco, questa strada appunto non è implicita nel gioco stesso. Ovviamente appunto, ho fatto un riferimento forse troppo breve a questo aspetto, la mia è una distinzione appunto concettuale, molto, anche questa volta molto categorica, nel senso che appunto il linguaggio stesso ci consente di parlare di non senso nell'ambito del senso stesso, appunto ovviamente non credo che ci sia bisogno, non solo ci consente parlare di non senso, di dire che tante cose non hanno senso, ma anche ci consente di interrogarci appunto sul senso stesso.
Volevo riprendere alcuni punti dell'intervento di Federico anche in relazione alla relazione di ieri di Maurizio, cioè questo paradossale esito dell'ermeneutica che consiste in fondo in questo, se ho capito bene alcune delle implicazioni che emergono dall'intervento di Federico, cioè che paradossalmente ci si può porre la domanda se l'ermeneutica accettando integralmente la determinazione storica del pensiero e portando all'estremo questa determinazione storica, non finisca col identificarsi alla fine col suo avversario iniziale, cioè con la metodica. Vale a dire, come la storia ha un peso di depotenziamento, di disgregazione riguardo alle verità scientifiche, cioè la storia è l'elemento che è propulsivo della scienza, e quindi se questa introdurre questa dimensione nel mondo della filosofia del pensiero non significhi poi alla fine appunto arrivare a prodare paradossalmente a un orizzonte metodico in cui, cioè, appunto grazie al fatto che la storia ci impedisce allora di prendere sul serio Platone, no? Di prendere sul serio Aristotele, perché tanto sappiamo, cioè nessuno potrebbe in base all'ermeneutica prendere per vero, no? Mettersi a leggere Platone indipendentemente dalla mole dei commenti, delle interpretazioni, eccetera. E quindi se questo esito distruttivo che la storia introduce nell'ermeneutica non sia appunto qualcosa che ci porta a dover però allora privilegiare l'altro esito del diltaismo, cioè della filosofia di Dilthe, insomma, del pensiero. E quindi non l'esito gadameriano, ma appunto l'accettazione proprio dell'idea heideggeriana dell'immagine del mondo, in cui allora c'è effettivamente l'abbandono integrale da ogni filosofia della storia, e c'è allora la possibilità che il pensiero si riproponga realmente su una scena post-storica, in cui allora ci sia veramente il congedo dalla storia. Quindi mi sembra invece che allora ci si ingalana curiosamente questo equivoco in cui in fondo, allora quando si dice la filosofia non ha più spazio, allora cosa ha spazio? Spazio alla scienza, spazio alle... Quindi l'esito dell'ermeneutica è un esito che paradossalmente porta in auge di nuovo la metodica e la potrebbe darsi.
Sì, certo. No, è una questione che, non so, me la ponevo anche ieri, no? Nel senso che sentendo la relazione di Maurizio che io condividevo fondamentalmente, no? E che credo che...
Scusa, per dirti che sì, Heidegger, per esempio, quando si mette in contatto con un autore lo fa in una maniera, per esempio, che sembra che si possa prescindere, no? Allora del suo interrogare i presocratici, allora sembra che si possa, che la scena dell'immagine del mondo renda possibile una dimensione
in cui si è consumato di valore, il valore storico, in cui è possibile di nuovo per ciascuno, in cui la filosofia sono stili di pensiero, non è più questa narratività, questo grande racconto in cui si comincia da Taleb, si comincia con Hayek.
Sì, sì. No, cioè, io credo una cosa, cioè quello che pensavo, riprendendo il discorso di prima, cioè che tutto sommato ci sia una possibilità di secolarizzare la storicità e dunque anche di secolarizzare l'ermeneutica, fino al punto in cui però non ne venga persa la scaturigine critica. Cioè, se il fatto che l'ermeneutica nasce come disciplina della modernità, quindi di una modernità critica, e questa disciplina della modernità critica si investe della storicità, e in qualche modo la continua, può diventare a sua volta, come dire, una disciplina che non è soltanto tradizionalistica, può diventarlo soltanto nella misura in cui si assume alcuni dei caratteri della filosofia della storia, cioè quei caratteri orientativi che evolgono dalla storia della Geschichte. Questo mi sembrava l'unica maniera per evitare di cadere, cioè nel senso che il limite di Heidegger è poi che comunque cadi per altro verso nell'arbitrarietà dittaiana, nel senso che l'interrogazione essenziale, perché è essenziale? Cioè perché è essenziale interrogare Parmenide invece di un'altra parte del pensiero, invece che Locke? Questo mi sembra che dalla parte di Heidegger ci sia il rischio a sua volta di una certa arbitrarietà da interrogare, cioè dove poni la questione, perché, che connessioni. Allora, mi sembra che tentare di ripensare la storicità in una dimensione della sua infinitezza, in una dimensione della sua non chiusura, sia anche la possibilità di trascendere la dimensione puramente tradizionalistica dell'ermeneutica, senza per questo farla ricadere dall'altra parte, dal punto di vista opposto alla metodica. E questo mi sembra che sia una via che va verso costituirsi una dimensione del significato, cioè quindi anche una dimensione di un'infinità di significati, come a dire, sia appunto che la modernità succede costantemente a se stessa. E questo naturalmente, certo, ti porta a un orizzonte narrativo, però, ecco, rispetto mi pare a quello che dicevi anche ieri su Burckhardt, non è semplicemente un orizzonte narrativo, a parte, vabbè, non ricolleghiamo Burckhardt, ma insomma, Burckhardt arriva a una sorta di orizzonte narrativo che tutto sommato è come...
Sì, cioè appunto in Burckhardt non c'è la narrazione, sì. Tu prendi la civiltà greca, oppure anche vedi, non c'è nulla di storico in senso,
ecco, però anche in Burckhardt, cioè, se tu porti avanti Burckhardt, in realtà lui dice platonicamente, cioè dice da un punto di vista platonico quello che puoi dire anche da un punto di vista semplicemente ermeneutico storico, cioè il fatto che in realtà la storia ha degli elementi che portano all'identificazione di una cultura e quindi anche di una sorta del vivere delle comunità. Questo che lui lo dica dal punto di vista platonico, nel senso che allora siccome non si pone più una prospettiva storica, ma si pone semplicemente più una prospettiva storiografica, la prospettiva storica diventa la prospettiva platonica. Ma, ecco, io volevo tentare di pensarla in termini opposti, tentare di pensare ancora come una prospettiva storiografica fosse sfociare una prospettiva storica, senza avere l'idea di farsi carico, come dicevo prima Frantini, dell'idea di cosa sia poi questa storia, insomma.
Sì, ho capito.
No, rispetto alla terza relazione, ecco, indubbiamente Wittgenstein si presta a, come dire, a questa categorizzazione di criterialità, eccetera. Non è un'obiezione, non è una riserva, è una considerazione, un problema. Ma indubbiamente certe volte, ecco, il discorso, non naturalmente il suo discorso, ma dico, può capitare, ecco, che il discorso Wittgenstein diventi un discorso facile perché c'è il gioco linguistico, eccetera. Poi in realtà io penso che ci siano poi delle tensioni, non so se siano contraddizioni, poi non amo molto il lavoro filosofico che si esplica nel trovare una contraddizione per ogni filosofo, no? Come i capitoli della strada filosofia della Bagnana, no? Che ho trovato un'obiezione per ciascun filosofo, poi compiuta l'opera. Ecco, però, per esempio, ecco, rispetto per esempio al desiderio, da un lato, per esempio, non so, Philosophische Bemerkungen in altri testi, so, forse anche la Philosophische Grammatik, c'è effettivamente una criterialità sugli atti intenzionali, quindi comprensivi anche congetture, desideri, aspettazioni. Dunque, per esempio, critica Russell, perché Russell dice, beh, c'è la mia aspettazione, poi c'è qualche cosa che succede, e poi c'è il mio atto di mia satisfaction, no? Eccetera. E allora Russell lo prende anche un po' in giro, Wittgenstein se lo prende un po' in giro, dicendo, benissimo, adesso io appunto vado alla mensa universitaria, porgo il buono, invece di ricevere cibo qualcuno mi dà un pugno nello stomaco, siccome è un evento che succede io mi dichiaro soddisfatto, dunque io avevo fame, ho soddisfatto l'appetito con un pugno nello stomaco, nessuno direbbe seriamente che avevo fame, così come uno che gioca a scacchi gli viene dato lo matto e dice vedi ho vinto perché era questo che mi soddisfa, noi non diremo seriamente che lui voleva giocare a scacchi e eccetera eccetera. Ancora nelle Philosophische Untersuchungen, peraltro, cioè testo destinato alla stampa, Pisano, eccetera, Wittgenstein dice Erwartung unterfühlung berühren sich in der Sprache, nel linguaggio si incontrano, il che vuol dire perché ci sia desiderio, ci deve essere già, per così dire, anticipatamente anche la rappresentazione del suo soddisfacimento, se no io almeno sono esposto al pugno nello stomaco che alla mensa quando vado lì, eccetera, eccetera. Peraltro poi Wittgenstein ci dà anche degli esempi di tipo diverso, che danno, come dire, un senso un po' più allentato di questa criterialità così rigida. Per esempio dice, musicista prova varie tonalità, pianoforte, accordi, e poi a un certo momento diciamo, ecco, questo va bene, ma non lo sapevamo prima, perché se l'avessimo saputo, tra l'altro, il pianista non sarebbe esercitato. E c'è anche questo tipo di comprensione. Mi è venuto in mente perché una volta Fellini raccontava come ha fatto il commento, lui e Rotta avevano trovato nel corso di una lunga giornata il motivo di Amarcord e a un certo momento Fellini dice, ah questo va bene, con questo ci facciamo tutto il film. E che era un po' un caso analogo a quello. E questa è anche una forma di senso, di comprensione, che è sganciato un po' da una criterialità rigida, da quello che normalmente si dice, sono le regole, così, 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 così. E il fatto che noi... E questo si lega dalle altre componenti di Wittgenstein, voglio dire, non so se sia contraddizione o che altro, ma che vanno prese in considerazione e che sono, per esempio, che si riferiscono alla circostanza che il linguaggio si comprende anche come un gesto, che appunto la frase è un gesto, questo è anche un carattere un po', usando un termine impiegato ieri, un po' intransitivo, diciamo così, del linguaggio. Il fatto, per esempio, che lui comunque positivamente dice che l'impiego giustificato di un'espressione non è legato necessariamente al fatto che noi esibiamo un criterio per un'espressione, c'è anche, come dire, un abbassamento, un indebolimento della funzione delle regole man mano che andiamo avanti, con Wittgenstein insomma nella sua opera, no? Man mano che andiamo avanti, indebolimento un pochino delle criterialità e anche delle definizioni ostensive, per cui appunto c'è da domandarci noi se a volte, ecco, certi prospetti wittgensteiniani non siano soggetti a quello che lui stesso contro ciò mi metteva in guardia, ovvero sia che la nostra comprensione non sia una forma di cecità rispetto alla nostra incomprensione cioè voluta, nel senso che siccome a un certo momento poi non ci sono fondazioni, non ci sono fondamenti, così questo potrebbe essere non solo un elemento all'origine, ma anche un elemento per la creatività stessa del linguaggio, proprio perché non c'è fondamento, allora noi comprendiamo la frase na, ra, 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 e ci facciamo tutto il film.
Sì, infatti, appunto, posso senz'altro condividere tutti e due gli aspetti della domanda. Per quanto riguarda appunto l'esistenza di tensioni appunto irrisolte nella produzione di Wittgenstein, sono assolutamente d'accordo e appunto non vorrei aver dato l'impressione io di averle risolte. Esistono queste tensioni anche drammatiche perché avevano risvolti esistenziali molto, molto tangibili, soprattutto alla fine, e queste tensioni riguardano precisamente il problema del fondamento in un certo senso, nel senso che il problema che Wittgenstein risolve in due parole, nel senso quando ad esempio nella certezza parla che ciò che costituisce il fondamento, di ciò che costituisce il fondamento non è possibile, su ciò che costituisce il fondamento non è possibile interrogarsi dal punto di vista di una richiesta appunto del fondamento stesso. Lui dice il gioco linguistico sta lì come la vita stessa, ecco. Proprio nel contesto della certezza, tuttavia, questo problema che riguarda in ultima analisi il rapporto molto complesso tra l'organizzazione concettuale del linguaggio e la forma di vita, appunto, rappresenta veramente, penso, il nodo irrisolto appunto della filosofia di Wittgenstein, un nodo, ecco, che ad esempio la tradizione anglosassone, la tradizione analitica ha risolto un po' alla buona, ha risolto peraltro, diciamo, in conformità ai suoi orientamenti mentali, ha risolto in un senso convenzionalistico molto insoddisfacente. E quindi do atto sicuramente dell'esistenza di queste tensioni. E do atto anche per, sulla, l, come dire, il riferimento alla eccessiva rigidezza dei criteri appunto relativi al gioco linguistico, probabilmente era la mia relazione che è molto rigida, molto categorica nel presentare queste cose. Esiste appunto in Wittgenstein questa idea di una molteplicità dei giochi linguistici, esiste nell'idea in Wittgenstein, penso a un'osservazione delle ricerche filosofiche appunto, dove lui si rappresenta il linguaggio come una città che ha al suo centro il nucleo storico, il centro storico, e poi come le metropoli moderne si allarga appunto a macchia d'olio con quartieri che sono sempre più moderni, sempre più rarefatti appunto. Ecco, il linguaggio stesso appunto nel suo sviluppo storico in un certo senso rispecchia questo ampliarsi appunto. E il problema del criterio, della rigidezza del criterio, riguarda probabilmente proprio appunto l'incrociarsi, il moltiplicarsi appunto del gioco linguistico. Quindi sicuramente sono d'accordo appunto sull'idea dell'inesistenza di un criterio rigido. Quello che però mi sembra comunque resti fermo appunto nella prospettiva di Wittgenstein è, se vogliamo, il modo in cui la domanda filosofica deve essere posta innanzitutto, e questo modo riguarda appunto il come funziona un determinato concetto. Ecco, come funziona un determinato concetto è, nella sua prospettiva, una domanda che assume un senso esclusivamente quando esiste il riferimento ad un gioco linguistico. Cosa vuol dire un gioco linguistico? Esiste un riferimento ad una situazione determinata che costituisca appunto lo sfondo sul quale il senso si costituisce.
Bene. Sì. Sì, allora.
Ma io vorrei fare due postille velocissime, che sono forse più postille che domande, perché non so, ecco, se hanno lo statuto di vere domande, alla prima e alla terza relazione di stamattina. Ecco, nella prima relazione mi ha piacevolmente stupito che sia stato citato anche Hirsch, finalmente, perché a me sembra che Hirsch metta il punto, cioè faccia a un certo punto chiarezza anche in rapporto a Gadamer, evidenziando, se non ricordo male, due grosse fallacie proprio dell'ermeneutica, soprattutto in prospettiva di un'ermeneutica testuale. Cioè la fallacia storicistica ben nota, che naturalmente, di cui naturalmente ancora Gadamer è esponente, sia pur problematico, per cui ci sono le prospettive culturali omogenee, è omogenee un pochino a tutti i costi, e comunque il circolo ermeneutico, seppure problematicamente, non può interrompersi più che tanto. È curioso che poi nella semantica filosofica di provenienza anglosassone, per esempio in Ungrais, ci sia, con altre premesse naturalmente di carattere teorico e linguistico, un atteggiamento non molto lontano, no? Il principio cooperativo filantropico, come è stato chiamato, della conversazione, come la pensa Grais, non a caso la chiama logica della conversazione, ricorda, ma su tutt'altro versante, un certo tipo di ottimismo o di idealismo filosofico non connotato storicisticamente. E Hirsch mi sembra che sottolinei ancora un'altra fallacia, che qui mi sembra un po' rimossa, ma che a me viene subito in mente, che è quella strutturalistica, opposta alla prima, invece della saturazione dei livelli d'analisi, no? Per cui il testo in qualche modo è saturabile attraverso una corrispondenza tra i livelli d'analisi, che poi diventa, e lì il salto è più grosso e pericoloso, una corrispondenza con ciò che l'interprete cerca, no? Ed è naturalmente la fallacia strutturalistica che negli ultimi 20 anni un po' tutti abbiamo come dire, pagato di persona, almeno chi ci ha lavorato, da Jacobson a Chomsky in su, si è accorto appunto come una certa specularità testo processi mentali, testo specchio della mente, testo specchio di una saturazione di senso non reggesse più. Ecco, quindi volevo chiedere se appunto Hirsch può essere eventualmente ritematizzato magari in questa chiave, o se sono io che poi a suo tempo l'avevo un pochino forzato per cercare non tanto di distruggere il passato quanto di spalancare, no, porte sul cosa facciamo, no, in un'ottica di soprattutto poi di lavoro concreto sul testo. Per la terza relazione volevo sottolineare, poi in parte Gargani mi ha preceduto, come fra le due concezioni di senso che sono state qui evocate ci sia qui tutta un'area che è naturalmente di semantica linguistica, ma che io non ritengo affatto priva di contenuto filosofico. La semantica linguistica non è una linguistica terapeutica della filosofia, ma semmai è una semantica filosofica terapeutica della linguistica, almeno per così certi crampi, direbbe Wittgenstein, della nostra epoca, che si sono andati affermando negli ultimi 20 anni. Cioè, se non ci sia un senso intermedio fra il senso, diciamo, tutto logicistico e grammaticalizzato della prima eccezione e il senso valutativo teleologico, più classicamente filosofico, tra virgolette, ma solo tra virgolette, della seconda eccezione, non ci sia tutto quel lavoro sul senso che è proprio di una certa semantica filosofica che tenta di recuperare aspetti logicisti, aspetti grammaticalizzati, aspetti valutativi. Ecco, io penso in particolare a certi esiti recenti del quello che viene chiamato l'intenzionalismo semantico, quindi naturalmente gli esiti del dopo Strawson, del dopo Grice, e soprattutto la discussione che Sperber, che non a caso è un antropologo, ed è anche appunto un filosofo dell'antropologia, Sperber si unisce a Wilson, che è un chomskiano un po' pentito, e insieme lavorano sulla retorica come procedimento cognitivo e tentano di trovare un processo di ricostruzione del senso che tenga fede a certi postulati, diciamo, grammaticalizzati, convenzionalistici, Austin e Searle, ma molto corretti, molto anche Searle, ma rivedendolo e correggendolo. C'è molta critica, c'è un volume appena uscito di Sperber e Wilson intitolato Relevance, che è tutto un superare in nome di un tentativo di motivazione del senso, e c'è anche, in questo è difficile esporlo velocemente, c'è un tentativo di riagganciarsi anche al dopo Perelman, quindi a quei filoni di carattere, e anche al dopo Peirce, perché anche Peirce aleggia qua, ma non c'è, al dopo Peirce come le scommesse abduttive, per cui il senso è sempre in qualche modo un rischio, un azzardo, ma sempre sulla base di un lavoro argomentativo intimamente dialogico e dialettico che un interpretante fa laddove sente una mancanza di senso. Cioè il desiderio qual è? Il desiderio è colmare una mancanza di senso anche per questi allievi di Perelman che si occupano di argomentazione. Allora mi chiedo se eventualmente non ci siano delle prospettive di mediazione, fermo restando appunto, come diceva Kierkegaard, che la linguistica, cioè che il linguaggio, la linguistica no, poveretta, ma che il linguaggio è la semiotica che può tradurre tutte le altre e non viceversa, no? Dice Kierkegaard, solo col linguaggio posso tentare di lottare contro l'inesprimibile, poi magari non ce la farò, ma insomma, chiaramente se una filosofia del linguaggio oggi ha spazio, solo se è una filosofia del linguaggio cosciente dei suoi limiti, no? In questo senso.
Ma cioè, certo mi fa piacere, è la prima volta da quando partecipo a un convegno che si parli di Hirsch, e quindi chiaramente mi fa molto piacere, ma naturalmente sono d'accordo sulle due fallacie, ce n'è anche un'altra mi sembra in Hirsch, quindi possa essere effettivamente ritematizzato di fronte alla fallacia storicistica e anche quella che lui chiama dell'autonomia semantica, cioè l'idea metafisica che i testi parlino. Che poi, se andiamo a scavare tanto, si trova in tantissime posizioni ermeneutiche. I testi parlano da soli. Forse anche nell'ermeneutica metodica stessa c'è una sorta di idea del genere che bisognerebbe avere il coraggio di allontanare un attimo, provando un altro schema, un'altra idea. E le cose però più interessanti di Hirsch che si possono mantenere, al di là di tante cose che chiaramente forse erano valide negli anni 60 nell'ambiente soltanto americano, e con questo volevo...